Ed è arrivato anche quest'anno il momento di passare in rassegna che cosa è successo nelle sale cinematografiche mondiali, ma nello specifico australiane. Cos'è il bene, cos'è il male, cos'è il meglio, cos'è il peggio? E per farlo ci affidiamo, come durante tutto l'anno, ai nostri espertoni, i gemelli che finiscono in Elli, cioè Leonardo Torelli e Alessandro Vecchiarelli. Buongiorno a tutte e due e ben ritrovati su Radio SBS.
Buongiorno a tutti quanti, ciao Carlo, ciao Leonardo.
Ciao anche a te, buongiorno a tutti.
Iniziamo come al solito con il meglio, il peggio e la sorpresa di questo 2015 ormai terminato. Leonardo, iniziamo da te. Come migliore film hai fatto una scelta che potrebbe stupire chi ormai ti categorizza come appassionato di film d'essè cecoslovacchi con i sottotitoli in tedesco. Hai scelto The Lobster. The Lobster, un film che definire surreale è poco.
Have you ever been on your own before?
No, never.
Your last relationship lasted how many years?
12.
Sexual preference?
Women.
Any children?
No.
And the dog?
This is my brother. He was here a couple of years ago, but he didn't make it.
Good morning. 44 days left. Breakfast is served.
As you understand from your brother's experience,
if you fail to fall in love with someone during your stay here, you'll turn into an animal.
Sì, direi poco distopico, non so come categorizzarlo, diciamo sembra un po' mainstream, però il greco, il regista Yorgos Lanthimos veramente ha sempre fatto film diversi. A me è piaciuto, diciamo, la trama, il progetto, interessantissimo, questo mondo futuro dove se non sei accoppiato, singolo, ti vai a fare 45 giorni in un bosco, forse davvero della Transilvania sembrava, non sembrava da qualche parte, sperduto, dove devi cercare l'anima gemella, se no dopo 45 giorni finisci e diventi un animale che ti ha scelto all'inizio.
Quindi o trovi da con cui accoppiarti oppure diventi un animale, questa è la premessa del film.
E Colin Farrell, bravissimo in questo film, lui sceglie di diventare una aragosta, che non è la aragosta a colazione che noi ricordiamo degli anni 80 italiani, ma un'altra cosa. Mi è piaciuto molto anche, insomma, è interessantissimo perché è surreale, registrato in un modo, non è un bianco e nero, però l'idea è quasi come se non ci fossero colori, molto sfumato. Ho trovato interessante anche che ci sono i ribelli, i partigiani delle coppie che vivono nel bosco e vengono cacciati da chi si accoppia, perché sono degli animali in estinzione, in qualche modo vanno abbattuti, e quindi c'è questa banda di ribelli che vive fra gli alberi nascondendosi la notte.
Senti,
quindi...
ma come dobbiamo considerare questo film? Uno scherzo da parte di Lanthimos oppure c'è nascosto qualche riflessione filosofica?
Ma io l'ho trovato molto serio, insomma, la società del futuro, insomma, ci cerca sempre di omologarci in qualche modo, l'idea anche di come vivere singolo, in coppia, o di come sarà il nostro futuro anche a livello sociale, penso che purtroppo si vada anche verso alcuni stereotipi, quindi un po' io l'ho trovato anche un po' un campanello d'allarme, tipo della serie attenzione, perché se poi dobbiamo tutti rivolgersi verso un modello di famiglia tipo A, questo è il rischio, ci potranno mettere un giorno in qualche bel albergo sperduto in mezzo al bosco, che se non ti accoppi, zac, diventi un animale.
Senti, quanti coperchi avevi dato a questo film?
Ma io avevo dato un 4 coperchi messo bene, però forse risaltato un pochino dopo un mese, riflettendoci direi anche un 4.5.
E ricordiamo per chi non ci segue regolarmente che c'è un po' una disputa tra i nostri due critici cinematografici se dare coperchi o dare stelle. Invece il nostro Alessandro Vecchiarelli, lui è per, giustamente, visto che è un fan di Guerre Stellari, lui dà le stelle. Alessandro, qual è il tuo film dell'anno? Diamo un suggerimento. L'inizio della saga è stato negli anni 80 in Australia e George Miller ritorna ancora sul tema di una volta.
In this wasteland, I am the one who runs from both the living and the dead. A man reduced to a single instinct. Survive.
Questo è stato l'anno dei grandi ritorni, no? Perché, come sappiamo, specialmente nella zona di Hollywood, che è quella di cui normalmente mi occupo io, non è che ci siano grandissime idee ormai. Diciamo che gli sceneggiatori sono abbastanza persi nel mondo delle loro invenzioni. Più che altro i grandi sceneggiatori oggi si dedicano alla televisione, paradossalmente, e non al cinema. Per cui quello che è successo quest'anno è che abbiamo visto tantissimi sequel, remake, reboot, tutti questi modi per dire praticamente utilizzare la storia vecchia per fare un film nuovo. E in questo senso Mad Max Fury Road, che secondo me è il miglior film dell'anno, è uno degli esemplari più tipici. Cioè, si prende un eroe, come dicevi giustamente te, degli anni Ottanta, tra l'altro australiano, lo stesso regista si rimette a lavorarci sopra e ha creato un nuovo episodio, che però è un episodio nuovo davvero, per una volta. Nel senso che si parla di Mad Max, quindi si parla sempre di cinema, quello che veniva chiamato negli anni Ottanta l'exploitation australiana, no? Quindi film di genere, quello da vedere nei drive-in, quello da vedere mangiando popcorn e così via. Però in questo tipo di contesto George Miller e Mad Max sono un po' come il caviale beluga del film di genere, chiamiamolo così. È veramente il massimo che si può immaginare, un film tiratissimo, divertente, con praticamente quasi nulla dialoghi, come deve essere un film di questo tipo, in questo mondo distopico che è un po' diverso da quello delle coppie, delle aragoste, insomma, dell'Obster. Questo è un mondo post-atomico, tutti si odiano, tutti si sparano, tutti cercano di sopravvivere alle spese di qualcun altro, non cercano di accoppiarsi, o se cercano di accoppiarsi non in maniera molto, come dire, civile, ma funziona benissimo. Queste lunghe carrellate, questi inseguimenti di auto all'interno del deserto australiano, girate per la maggior parte senza utilizzo di effetti speciali sul momento, poi vengono magari montate in maniera diversa, ma in realtà sono molto spesso girate davvero. È un film veramente molto molto divertente e personalmente l'ho trovato il più interessante dell'anno.
E poi c'è anche questa scelta radicale da parte di George Miller. In realtà il film si intitola Mad Max, è il nuovo capitolo, però Max il pazzo in realtà non è il protagonista. La protagonista è vera e propria è il personaggio di Charlize Theron. Invece Mad Max è una specie di archivista che sta lì mentre la situazione accade, lui la subisce, grugnisce un po', però in realtà è quasi in secondo piano.
Esattamente, esattamente. Ma questa è anche una tendenza del cinema di oggi. Pensa a quante eroine stiamo vedendo, eroine donne stiamo vedendo nei film degli ultimi 2 o 3 anni, no? Ha cominciato Katniss The Hunger Games, poi c'è Charlize Theron in Mad Max, nel nuovo Guerre Stellari il fulcro di tutta l'azione è una donna. Finalmente stiamo dando un po' di spazio alle donne anche nei film d'azione.
Sì, però il pubblico è,
Hollywood
è sempre conservatrice, visto che intitolare un film a una donna non lo si fa ancora per timore di ripercussione al botteghino. Leonardo, cosa ne pensi?
Sì, no, io stavo pensando, le mie amiche accese femministe mi hanno parlato molto bene di Mad Max, poi l'ho visto anch'io a scoppio ritardato dopo un paio di mesi. Io lo devo dire che trovo un bene che si usano delle eroine delle donne come simbolo in dei ruoli forti, però è vero, sono d'accordo che purtroppo per me ancora Hollywood c'ha un po' di strada da fare. Sto pensando anche a 007, in cui queste bambolone che escono attratte non si sa come da 007, che poi alla fine di grande Latin Lover, a parte qualche sguardo, non è che faccia molto. Insomma, le donne le trovo ancora molto oggetto nei film tipo 007, che sono mainstream e molto da botteghino.
Ma 007 non è Hollywood, per cui...
Ecco, spieghiamo questa.
007 non è Hollywood. 007 è un film ed è una produzione, forse l'ultima produzione, tipicamente britannica. Che poi abbia l'influsso hollywoodiano, che i soldi arrivino da Hollywood, ormai voglio dire, credo che neanche il cinema indiano riesce a salvarsi da questo. Però l'impostazione di 007 è sempre tendenzialmente quella britannica. C'è proprio una chiara misoginia tipicamente insulare in quel tipo di film, secondo me.
Che tra l'altro ha messo anche in seria difficoltà l'attore protagonista, che si è detto più volte di non capire il fascino di James Bond, poi lui viene pagato milioni per recitarlo, lo fa.
Voglio dire, lui ha già detto che probabilmente questo è l'ultimo che fa, anche perché sono di quei ruoli che stancano, voglio dire... Se tu pensi che lo stesso Sean Connery, che pure è stato portato al successo da 007, a un certo punto si è stufato, ha detto basta. Il problema è che appunto il ruolo di 007 è proprio una cosa a parte nel mondo del cinema. Sono d'accordo sul fatto che c'è ancora strada da fare per riuscire a portare le donne al posto che le compete, che gli competono. Il problema fondamentale è che se tu guardi ancora non ci sono ruoli, per esempio, per tutti quanti il periodo che va dai 35 ai 55 anni. Le donne devono passare immediatamente dall'essere bellissime a essere nonne.
Infatti ultimamente se ne parla anche nel mondo australiano, alcune attrici sui 40-45 trovano difficoltà nei ruoli, proprio le sceneggiature mancano di ruoli femminili, passa dalla trentenne o si va subito alla nonna. Giustamente.
Ecco, vedo che ci stiamo scaldando, e a proposito di stereotipi, andiamo sulle, insomma, la parte più divertente di questa intervista, cioè i film peggiori. E proprio Leonardo ha scelto un film veramente hollywoodiano, insomma, visto il successo del numero uno e del numero due, niente meno che Taken 3.
Lenny! Lenny?
Sir, back away now!
I didn't do this.
Put your hands up, now!
Suspect's name, Brian Mills. Taken 3, quindi questo film, insomma, in cui tutti gli stereotipi del genere vengono fuori. Leonardo.
Avevo bisogno di un film da presentare oggi come il peggio, no, scherzo. Ci sono un po' cascato, in una serata estiva sono andato a vederlo, tremendo, non c'è proprio niente, ovvio, banale, una melassa, classico film d'azione in cui non attira nulla, che dopo mezz'ora speri inizi a guardare l'orologio, cerchi il telefonino in tasca, lo riaccendi, perché è così scontato che sai benissimo che sarà un gran drammone, sparatorie, e poi col classico happy ending.
Il primo film aveva fatto un po' scalpore proprio per l'uso disinibito della forza e della violenza. Immagino che anche in questo numero 3 non si siano tirati indietro.
No, sempre. Qui non si bada a limiti. Infatti non sono andato con i miei figli. Io, insomma, ero un po' cascato perché c'era Liam Neeson e me lo ricordavo con grande piacere in film degli anni 80 e 90. Un grande attore. Non so perché, forse sicuramente avrò avuto un bel ingaggio per questo film e quindi ci è voluto andare. Ma anche i personaggi quegli altri sono un po' tutti stucchevoli. Qui deve salvare una figlia che è messa contro da servizi segreti, super segreti. Non lo so, tutto un colore scuro, a me non mi ha convinto. Non so bene neanche come è andato al botteghino, sicuramente avrà fatto abbastanza incassi e avrà recuperato i soldi, perché sono quelle grosse produzioni che hanno un bel costo dietro. Che dolore, comunque alla fine sono 2 ore, sono passate, è un brutto ricordo.
Alessandro, tu invece che sei un fan di questo genere di film, qual è stata la tua impressione di Taken, la terza parte?
Che potevano fermarsi alla seconda. Penso che Leonardo abbia centrato in pieno qual è il problema. Il primo Taken era un film formulaico d'azione, siamo d'accordo, ma funzionava bene, aveva, come dire, la sua coerenza, la sua logica. Era 1:40, 1:50 di ultraviolenza non kubrickiana, ma insomma di grana grossa, funzionava bene. Il secondo già era noioso.
Allora noi siamo in collegamento con i nostri due critici cinematografici di Radio SBS, Leonardo Torelli e Alessandro Vecchiarelli, la nostra coppia del gol per quanto riguarda le nostre recensioni dei film. Abbiamo passato in rassegna i migliori film dell'Ops e Mad Max e il peggiore con Taken 3. È arrivato il momento del film peggiore per quanto riguarda Alessandro Vecchiarelli, e giustamente il film peggiore per Alessandro ha alcune sfumature di grigio.
I just have a couple of questions. Mr. Gray will see you now.
What was he like?
He was polite, intense, smart, really intimidating. Do you have any interests outside of work?
What about you? I'd like to know more about you.
There's really not much to know about me. Look at me.
I am.
Fifty Shades of Grey è probabilmente una delle cose più brutte che mi è capitata di vedere negli ultimi 45 anni.
Addirittura?
No, è una cosa insostenibile. Vuol dire, io pensavo di aver visto brutti film, no? Però i brutti film che io consideravo sempre come brutti erano film che avevano quantomeno un'anima di qualche tipo.
Tipo il primo di Guerre Stellari, per esempio.
non fare lo spiritoso. No, ma per esempio, ti faccio un esempio. C'è quello che viene considerato normalmente il più brutto film mai prodotto, che si chiama che è intitolato Planet Nine from Outer Space, diretto da Ed Wood, un film di una bruttezza unica. Ma dove si vede un amore per il cinema? Ecco, in Fifty Shades of Grey non c'è nulla. Personaggi assolutamente poco interessanti, sia come caratteristiche del personaggio, come loro tratti personali, sia come attori. Sono sincero, mi dispiace doverlo dire, ma per esempio Dakota Johnson, la figlia di Don Johnson e Melanie Griffith, probabilmente potrebbe dedicarsi ad altri tipi di lavori. Come attrice la vedo poco portata, ecco. Lo stesso vale per Jamie Dornan, che impersona questo magnate ricco, bello e perverso. Veramente un film noioso.
Che la storia proprio di sessismo è proprio la giovane inibita che viene resa edotta ai piaceri della carne dal boss ricchissimo, una specie di pigmalione
della carne, ma magari neanche della carne. Sono i piaceri di questo pseudo sadomasochismo, questo bondage feticistica. C'è un film uscito qualche anno fa ormai che si intitolava Secretary, con Maggie Gyllenhaal e James Spader, che trattava più o meno dello stesso argomento in una maniera estremamente più interessante, una maniera che in qualche modo riusciva a permettere allo spettatore di capire quale potesse essere il meccanismo che fa scattare questo tipo di relazioni, chiamiamole particolari, no? In questo film non accade niente. Oltretutto, voglio dire, è proprio il tipo di personaggi che io personalmente trovo terribile.
Scusami Alessandro, ma come sono loro come attori? Jamie Dornan e Dakota Johnson, come si sono...
Con tutto il rispetto per le sciampiste, ecco, diciamo che Dakota Johnson potrebbe lavorare benissimo come apprendista da un parrucchiere, ma come attrice la vedo un po' complicata.
Insomma, non dei
geni. Per quanto riguarda Jamie Dornan, non so, probabilmente potrebbe fare una red shirt in uno Star Trek, potrebbe essere uno di quelli che muore alla fine del primo episodio, no? Sai, quello.
Insomma, però...
Anche lì, perché quello è il tipo di impatto che hanno dal punto di vista proprio della personalità.
Continuiamo con la nostra carrellata. Abbiamo adesso, dopo questa leggera depressione causata dai film peggiori del 2015, Taken 3 e 50 sfumature di grigio, 50 Shades of Grey, abbiamo il momento sorriso finale, cioè il film che magari non prometteva tantissimo e poi in realtà ci ha dato dei risultati ben superiori alle alternative. Allora, la sorpresa per Leonardo Torelli è Wild Tales, un film argentino che si chiama in originale Relatos Salvajes.
Trabajo o placer?
Las dos cosas, espero.
Sì, storie pazzesche. Questo è stato un film per me incredibile. Me l'avevano parlato, è stato presentato a Cannes come un bel film, una sorpresa, però per me ha reso molto di più delle aspettative. Sei storie corte argentine di vendetta crudele senza scampo, a tutto campo, in tanti settori, dove l'assurdo viene fuori e dove il personaggio si vendica fino alla morte, fino ad arrivare a un livello di vendetta che è quasi negativo. E peccato che non c'era Penelope Cruz, perché questo mi ricorda un po' il primo Almodovar, quella furia, quel piccante argentino e sudamericano in cui non ci si ferma e si costruiscono storie incredibili. Sto pensando solamente alla prima, l'accenno, che su un aeroplano in volo si ritrovano tutte persone che in qualche modo hanno a che fare con una persona che aveva dei problemi psicologici sul lavoro, con la ragazza, con la mamma, con i vicini di casa. E guarda caso, a un certo punto la porta della cabina di pilotaggio è chiusa e probabilmente c'è lui dentro, che ha messo tutti insieme in questo aeroplano per vendicarsi nel modo peggiore possibile. Un film veramente che consiglio di ritrovarlo in qualche modo, perché rende molto di più di quello che si pensi.
E questa appunto era Wild Tales. Invece per Alessandro Vecchiarelli, la sorpresa di questo 2015 è veramente una sorpresa, Creed.
He's right over here. We had to separate him. He was fighting with the other inmates.
Hey, Donnie. Your father was a great man to me.
I don't know him. Ain't got nothing to do with me.
Well, I think you could be a great Sue.
So what made you
want to
fight?
My pop was a fighter. Died before I was born. Bounced around foster care, in and out of juvie. I've been fighting my whole life. It's not a choice for me.
You see this guy here staring back at you? That's your toughest opponent.
Who's next?
Un sorpresone. Dicevo, è l'anno dei remake, no? O dei sequel. Creed è il settimo film, credo, il sesto, il settimo, non mi ricordo più ormai quanti sono, ma credo sia il settimo. Settimo film della serie di Rocky. E quando sono andato a vederlo, sinceramente, mi aspettavo uno di quelli, come dire, noiosi, stereotipati, ripetitivi.
Ecco, Alessandro, magari raccontiamo brevemente la trama, perché in effetti se uno ti racconta la trama si potrebbe pensare a colpo sicuro questa è una boiata. Invece no.
La trama è più o meno, con pochissime differenze, la trama del primo Rocky, con come vera differenza il fatto che il giovane pugile pieno di speranze ma senza grosse aspettative è il figlio naturale di Apollo Creed, vale a dire dell'avversario di Rocky nei primi due film, e il mentore di Apollo diventa appunto Sylvester Stallone, che interpreta in maniera ormai mimetica Rocky Balboa al limite della sua vita. E ci sarà una chance che viene offerta a questo giovane Apollo, che si chiama non Apollo ma un altro nome classico che è Adonis, e ci sarà un combattimento per il campionato del mondo alla fine tra il giovane sconosciuto e il campione del mondo in carica. Detto così, tu dici, vabbè, è veramente una copia del primo Rocky, non vale la pena di vederlo. In realtà è un film estremamente ben fatto, ma che utilizza quelli che sono tutti quanti i canoni ormai conosciuti, e tra l'altro le cose che tu aspetti di vedere da questo film in maniera perfetta. Gli attori sono azzeccatissimi. Sylvester Stallone, forse la sorpresa più grossa, ha imparato alla fine a recitare, forse perché recita la parte della sua vita, insomma, perché recita Rocky, ma ti basti pensare che sarò nominato per il Golden Globe come miglior attore non protagonista, non era mai successo dai tempi del primo Rocky. Veramente il film è interessante, avvincente, e anche se sai esattamente quello che accadrà in ogni momento, non puoi fare a meno di stare sull'orlo della poltrona a un certo punto, perché vuoi vedere, partecipi a quella che è la sofferenza di chi sta sullo schermo. Veramente una sorpresa graditissima, perché poi a me Rocky piaceva al tizio, per cui sono molto molto contento di vedere la possibilità di lanciare un nuovo franchise, se vogliamo. Invece che chiamarlo Rocky si chiamerà Creed. E poi c'è alla fine una scena che da sola probabilmente vale tutto quanto il film, per chi ha appunto un ricordo del primo Rocky, di cui non
mi auguro che Sylvester Stallone non scenda sul ring, sennò sarebbe un po' tragico.
No, non ci sale nemmeno.
Ottimo.
Sta sempre ai lati. Se ti ricordi del primo film, il vecchietto che lo aiutava, fa il vecchietto.
Fa il vecchietto che al posto di guardare i cantieri guarda la carriera di questo,
esatto,
nuovo
guarda la carriera
pugile.
Di Ma lo fa benissimo, che è una sorpresa, come dicevo prima.
Allora, sentite, abbiamo fatto la nostra carrellata. Una domanda velocissima a tutte e due. Come giudicate la stagione 2015 dal punto di vista cinematografico? Soddisfacente, ottima, mediocre? Per primo a te, Leonardo.
Ma io media sul mediocre. No? Ho pochi film che devo dire, io ho dato circa 4 coperchi. Quindi diciamo il numero dei 4 coperchi mi dà un'impressione su com'è l'annata, non fantastica. Ho preferito il 2014, più roba interessante. Io sono anche abbastanza influenzato dai numeri di film italiani che vedo al Film Festival che mi piacciono. E devo dire quest'anno, a parte Nanni Moretti e un pochino di Garrone, non ho trovato tante cose interessanti, quindi mi ha buttato un po' giù. Poi il Film Festival arriva verso settembre-ottobre e non riesco a riprendermi, però sono molto positivo per il 2016. Sto andando ora a vedere Phoenix, che è un bel film tedesco interessante, Youth Sorrentino sta uscendo, tante cose in uscita da gennaio-febbraio, quindi
2016
molto positivo,
speranzoso.
Per il prossimo anno.
Alessandro, invece?
concordo quasi pienamente con Leonardo, nel senso che l'anno è stato veramente mediocre, specialmente dopo l'anno scorso dove avevamo avuto invece un inizio con i Botti e una fine altrettanto con Fuochi Artificiali, vuol dire, basta che ci ricordiamo, Grand Budapest Hotel, Birdman, no? Quest'anno è stato decisamente abbastanza deludente.
Non basta Star Wars a risollevare le
Star
sorti.
Star Wars non basta perché in realtà, al solito, non parliamo di un film in quel caso, ma di un evento, che è una cosa un po' diversa. Però appunto per l'anno prossimo si comincia subito un po' forte, voglio dire, Revenant e Hateful Eight sono due che escono tra l'8 e il 10 di gennaio, andranno visti entrambi, Iñárritu con Leonardo DiCaprio, che probabilmente quest'anno riuscirà a vincere l'Oscar, già mi sbilancio io, ma così a occhio,
lo chiamiamo,
il tipo
insomma
di cosa, Leonardo ce la fa questo giro, anche perché non c'è altro contro cui competere, e dall'altra parte il nuovo Tarantino western 70 mm con tutti quanti i cattivi, che vogliamo di più? Quindi un buon 2016, ma 2015 è meglio che ce lo mettiamo in tasca e lo portiamo via.
Leonardo Torelli e Alessandro Vecchiarelli, grazie per questa recensione del 2015. Noi naturalmente ci risentiremo tra poco nel 2016 con i film della prossima stagione. Grazie entrambi.
Ciao a tutti, ciao, buon
ciao
anno.
Ciao Alessandro, ciao a tutti, buon anno, a presto.